Ave Maria, cari ascoltatori, ben trovato a tutti voi, eccoci di nuovo insieme come di consuetudine ogni mese e in questo nostro mese di febbraio affronteremo un argomento diciamo tipico di questo mese e cioè la Quaresima, ecco, tempo di Quaresima, tempo di conversione quindi. E cercheremo un po' insieme di rispondere a qualche domanda, anche a darci degli aiuti reciproci per vivere questo tempo forte, ma d'altro canto anche i nostri parroci, no, ce lo stanno dicendo dai pulpiti, no, ci guidano in questo cammino quaresimale, potremmo addirittura dire che l'Italia proprio, no, è entrata in una sorta di quaresima, ecco, viste le cose che stanno accadendo, quindi ci sentiamo particolarmente immersi in questo clima di conversione, abbiamo detto, tempo di quaresima, tempo di conversione. Come di consueto sono nostri ospiti Pierluigi Bianchi Cagliesi, giornalista che ci assiste, ecco, in queste due trasmissioni, e che sapete è un esperto di politica estera e anche vaticanista, quindi ci affidiamo anche a lui per districarci, ecco, questi temi spirituali. Poi con noi c'è Oscar Grandotto, non c'è bisogno che ve lo presento perché è la voce di Radio Colpe, e Claudio Nalini, che possiamo dire è un cultore, conoscitore della spiritualità di Fatima e anche figlio spirituale di San Pio, quindi lui ha una grande esperienza, chissà quante quaresime appunto avrà fatto nella sua vita. Allora iniziamo con questo tema affrontato per il capo, cioè che cos'è la quaresima? Ecco, subito io cederei la parola a Claudio per vedere un po' che cos'è la quaresima, anche nostro Signore come l'ha vissuta.
E difatti questo tempo di quaresima che noi abbiamo titolato tempo di conversione ha un fine ultimo, ecco, un fine preciso, voglio dire, questa tavola rotonda, perché vuole che si eviti la quaresima non tempo di conversione ma tempo di confusione, perché sono pochi quelli che sanno esattamente che cosa ci viene richiesto e ciò che conviene fare per progredire nella vita spirituale. Quaresima sono 40 giorni, ricordano i 40 giorni che Gesù passò nel deserto digiunando e pregando, per cui mentre digiunava fisicamente, diciamo, si alimentava, per usare termini molto semplici, vero? E invece era alimentato al massimo nella preghiera, no? E questi sono dati che interessano anche a noi, perché dobbiamo praticamente digiunare dalle cose vane, vero? E alimentarci di cose che servono per portarci a pensare alle cose di lassù. Cercate le cose di lassù, guardate le cose di lassù. La carne non giova nulla, è lo spirito che conta, e difatti finisce il carnevale. Il mondo dice che la carne vale e il Signore dice il contrario, la carne non giova nulla, è lo spirito che conta. Qui sono provocazioni naturalmente che vanno pesate, non tanto ascoltate, perché praticamente è salute dell'anima nostra il viverle secondo l'insegnamento di Gesù che è maestro, secondo l'insegnamento dei santi che sono pagine di Vangelo vissute, però secondo l'insegnamento della Madre Chiesa, ecco, è per il bene nostro, ci viene offerto questo tempo forte, ecco, per fare, diciamo, per liberare le cantine, le soffitte delle cose che non servono, liberarle, per cui le cantine bisogna liberarsi dalle cose basse, vero? E le soffitte dei pensieri vani, per cui diciamo sgomberare per fare spazio, ecco, sappiamo che anche durante l'avvento, ecco, noi siamo invitati a preparare le vie al Signore, ad abbassare i colli, a riempire, ecco, gli avvallamenti, le valli, ecco, spianare, togliere tutto ciò che impedisce al Signore di venire a noi, ecco, preparate le vie al Signore. Dopo solo 2 mesi, perché siamo in febbraio e il Natale è passato da poco, diciamo che si torna alla carica, dice: ma l'avete fatto per Natale? Guardate che andiamo verso la Quaresima, verso la Pasqua, ed è tempo di risurrezione, ma prima bisogna morire, cioè bisogna far morire tutto ciò che non è vita e poi chiedere la grazia, ecco, che resusciti tutto ciò che abbiamo fatto morire con la nostra vita disordinata, ecco, con il nostro vivere molto tiepido e anche presuntuoso. Difatti il Signore in questi giorni, vero, attacca continuamente i farisei presuntuosi e non gliele manda a dire, ma gliele dice proprio in faccia, vero? E chiaramente li provoca. E queste provocazioni valgono anche per noi, perché in pratica potremmo dire che il cristiano medio di oggi è uno che pensa di essere a posto. Tant'è vero che non usa neanche più confessarsi, o raramente, e poi se capita in un confessionale dove dall'altra parte c'è qualcuno che dice ma cosa vuoi che sia, diciamo, è un invito a non convertirsi, per cui tempo di conversione, ma questo è il tempo di confusione, perché la gente non capisce più che cosa deve fare, confusione di idee, questo è il tempo di confusione di idee. E naturalmente, ecco, questa tavola rotonda l'abbiamo voluta proprio fare, abbiamo voluto organizzarla, per così dire, proprio per chiarire le idee a tal riguardo, per vedere che la salute non solo fisica, ma la salute spirituale, la salute della nazione, la salute del continente dipende dalla vita degli abitanti, vero? Dalla vita di noi uomini, che possiamo devastare o permettere che venga devastata una cultura di una storia di 2000 anni, oppure che venga, diciamo, potata perché dia più frutto per l'avvenire. Ecco, diciamo, intanto vorrei fermarmi qui come inizio, perché vedremo poi insieme, ecco, anche la vita dei santi, vedremo tante belle cose proposte, e anche soprattutto per schiarire le idee, ecco, riguardo a questa vita vissuta come la stiamo vivendo noi, che, diciamo, la prova che la stiamo vivendo male è che l'Europa addirittura, ecco, non vuole riconoscere le radici cristiane, per cui in questo tempo dove si usa quella parola scellerata di discriminazione, ecco, il discriminato è Gesù Cristo, perché qui possono entrare tutti, ma Gesù Cristo deve essere buttato fuori. Che noi non siamo, mi diceva un amico friulano, proprio di quelli tosti, dice: io non sono nato nella camera dei salami, voglio dire, le cose le capisco e non sono disposto a, diciamo, a mandarle giù senza rifiutarle o sputarle, ecco, espellerle, non le accetto queste cose. Ecco, il discriminato è Gesù Cristo. E questo è cosa molto grave, e anzi, diciamo, a tale proposito, perché pensate, neanche farla apposta, ma neanche dico farla apposta, perché se uno lo facesse, dice: tu hai organizzato questa cosa, no? Invece no, pensate che forse 10 minuti fa, ecco, ho trovato questo pensiero di Don Dolindo, sentite un po', fa venire i brividi, perché questo l'avrà scritto, diciamo, più di 50 anni fa, sentite un po': oh, se noi potessimo vedere dall'alto gli eventi umani, quanto ci apparirebbero diversi. Forse mentre le nazioni moderne non curanti di Dio peccano e sono immerse in tante effimere attività, Dio dall'alto prepara loro il castigo. Forse altri popoli lontani da noi vivono e prosperano e non sanno di dover essere un giorno la spada di Dio sulle nostre iniquità. L'Europa si perde in consessi e conferenze internazionali ed è fiduciosa nelle sue navi, negli aerei, ecco, e nelle sue potenze militari o economiche, mentre dall'Oriente, sentite che storia, mentre dall'Oriente avanzano a passo lento ma inesorabile le orde che la dovranno devastare. Che cosa fatua e stolta sono le nazioni senza Dio, mentre Dio solo è tutto. Che vi pare? Cioè, praticamente siamo già arrivati al caffè, quasi, no?
Una vera e propria profezia in altri termini.
Ah, sì, sì. Capite? Per cui la Quaresima, siccome non la vogliamo fare, saremo costretti a farla, anche, diciamo, se già è iniziata, se abbiamo praticamente... Siamo pieni di, diciamo, a parte le malattie, ma gli ospedali che scoppiano, ti mandano a casa appena operato perché non c'è posto, no? È come se fossimo in mezzo alle capanne, diciamo, dei selvaggi, ecco, non c'è più posto, no? Devi andartene a casa. Ecco, ma soprattutto perché questa invasione, ecco, di culture diverse, di religioni diverse, addirittura contrarie alla nostra, non bisogna discriminarle. L'unico che va discriminato è Gesù Cristo, perché non sono gli altri che lo vogliono buttare fuori Gesù Cristo, sono gli stessi europei che non lo vogliono tra i piedi, eh? E tu pensi che tutto passerà liscio? Costerà molto caro tutto ciò, e staremo poi a vedere anche, proprio avete citato Fatima, neanche fra la posta è il nome della figlia di Maometto. Questo nome dice tante cose, ma le scopriremo dopo, quando avremo il conto da pagare, allora diremo, ah vedi, adesso l'avevano detto, però noi, anche la Madonna è venuta a dire, se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, finita sta guerra ne inizierà una di peggiore, ce l'ha detto, noi non abbiamo cambiato niente e adesso andiamo avanti, e tra le orde barbariche o barbare, diciamo, ci sono anche gli europei che sono diventati dei barbari, e difatti il professore Enrico Medi, grande scienziato in corso alla sua causa di beatificazione, figlio spirituale di Padre Pio, diceva queste testuali parole, diceva, le generazioni future diranno che noi siamo stati il secolo più barbaro di tutta la storia dell'umanità. Pensa, da quando è stato creato l'uomo, il più barbaro che sia mai apparso sulla terra, e non era, diciamo, non era un verduraio, vero questo, era un santo, ecco, più barbara, per cui abbiamo fatto e facciamo cose terribili, condanniamo a morte i nostri figli. E praticamente questo è un argomento che tratto anche abbastanza spesso, dico, i figli che il Signore manda, diciamo, alla pantelleria dell'utero delle donne italiane, noi gli rovesciamo la barca perché s'anneghino, perché muoiono, li abortiamo praticamente, no? Poi dopo ci mettiamo sulle coste, vero, di pantelleria, e noi praticamente venite qua perché voi siete tutti ben accolti, non meno i nostri figli. E naturalmente quando l'invasione sarà finita, sentire l'ISIS dice ve ne manderemo 500 al giorno, e questi qui sono tutti giovani, l'Italia è di vecchi senza figli, un figlio a testa, un figlio, voglio dire, per coppia, generano le coppie italiane. E qui non ci sono soldi, non ci sono case, è interessante perché c'è tutto per gli altri, no? Ma per noi non c'è questo aiuto, non possiamo generare figli, e viva Pantelleria, il Signore ci farà vedere quante Pantellerie abbiamo avuto noi nel grembo delle nostre donne che hanno rovesciato i barconi e contiamo, siamo arrivati nel mondo a più di 1 miliardo di aborti, significa altro che barche che si rovesciano e lutti e lacrime, no? Abbiamo rovesciato, diciamo, un barcone di 1 miliardo di figli innocenti e addirittura pagando lo Stato, vero, paga perché tu faccia l'aborto. Ecco, ma adesso mi fermo perché sennò la Quaresima inizia subito con questo primo, con questo, diciamo, questa sventagliata di notizie che sono veramente quaresimali. Dico quaresimali perché bisognerebbe che diventassero quaresibeni e allora sarebbe una vera conversione. Intanto sono quaresimali.
Allora, come vogliamo proseguire in questa nostra chiacchierata? Prima facevo riferimento alla tentazione nel deserto di Nostro Signore, no? Qui nel Vangelo di San Matteo, che è quello che ne parla un po' più dettagliatamente, no? Si legge che dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, il nostro Signore ebbe fame e il tentatore allora gli si accostò. Guardate, anche questa mi sembra una cosa sulla quale dobbiamo riflettere, cioè il tentatore purtroppo, e lo stiamo vedendo anche noi, diciamo così, no? Sempre metaforicamente, no? Che l'Italia sta digiunando non da 40 giorni, ma digiuna della parola di Dio praticamente da quando abbiamo laicizzato, paganizzato la nostra vita. E è proprio in questo momento di grande debilitazione spirituale che ci piomba addosso questa minaccia islamica. Prima si diceva Attila il flagello di Dio, quindi si riconosceva in Attila uno strumento di Dio per flagellarci. Chi lo sa se la nostra mentalità sarà in grado di cambiare al punto tale, quindi abbiamo detto tempo di conversione, al punto tale di capire che questi eventi non sono svincolati, ecco, dalla nostra grande crisi spirituale. Allora, chi vuole intervenire allora un po', ecco, per aggiungere cose e per dirne di nuovo?
Innanzitutto un saluto ai nostri amici radioascoltatori e ben ritrovati in questo tempo di Quaresima, che Claudio è già partito ingranando la quarta come suo stile, e ha fatto bene perché è necessario, ecco, avere le idee chiare e non assopirsi e avere il cuore, oltre che le orecchie, ben attente a cogliere, ecco, gli spunti che ci vengono dati. Questo tempo di Quaresima, 40 giorni, e il 40, se notiamo, è anche un simbolo, un numero simbolico usato, come viene spesso usato nella Bibbia. Ci sono dei numeri che indicano, ecco, dei simboli ben precisi. Se pensiamo, ecco, il 40 possiamo definirlo come il numero della completezza, del compendio in campo della purificazione. Infatti i 40 giorni di Gesù nel deserto, i 40 anni invece, ecco, del cammino di penitenza del popolo ebraico nel deserto. E io credo che, ecco, dopo questa trasmissione capiremo, se non l'abbiamo ancora capito, che lo spirito e lo stile quaresimale dovrebbero diventare, ecco, uno stile di vita permanente, cioè dovrebbe essere un inizio di uno, appunto, un modo di vivere portato a ciò che ci richiama la Quaresima stessa, cioè lo spirito di sacrificio, penitenza, il digiuno, la preghiera e così via, che dovrebbero non interrompersi al termine di questi 40 giorni, quasi, ecco, come fa chi attende magari la fine di qualche tempo sacro di altre religioni. Allo scadere della mezzanotte si sta lì e si è pronti a ritornare peggio di prima. No, non è questo il senso. La Quaresima ci viene additata come uno stile, ripeto, che dovrebbe essere permanente, acquisito quindi in questo cammino, ma poi portato avanti, altrimenti non avrebbe senso che fosse limitato a un arco temporale così breve. Ecco, io anch'io, come ha fatto Claudio, ho avuto questa aspirazione di, sentendovi sentendomi molto più discepolo che maestro, e estrarre, ecco, degli scritti anche da parte mia di Don Dolindo. Don Dolindo ha fatto, come è noto, un commento al Vangelo. Ecco, ho trovato dei commenti riguardanti il tempo proprio quaresimale, e quindi ci sono tre brevi letture riguardanti rispettivamente l'elemosina, la preghiera, il digiuno. Ecco, magari Antonio, nel corso della trasmissione, quando riterrai, e se lo riterrai, potrei, ecco, sentire che cosa ci ha indicato e suggerito questo santo sacerdote Don Dolindo Ruotolo, di cui si dice che quanto ha scritto sarà oggetto sicuramente, magari dopo il trionfo del cuore immacolato di Maria, anche di studio nei nostri seminari, nei quali attualmente, ecco, non tutto viene studiato e insegnato conforme alla sana dottrina. Dico non tutti i seminari, ecco, non voglio far polemica, ma credo che ecco, sia un'affermazione che non si possa negare. Darei la parola anche a Pierluigi, che è con me, per un primo intervento.
Allora, io intanto anch'io saluto tutti, saluto Antonio, Claudio, Oscar e tutti i radioascoltatori, e mi riallaccerei un attimo all'introduzione di Antonio, molto interessante, sulla Quaresima, cioè sul senso della Quaresima come cammino di purificazione e di penitenza, e anche quello che ha detto Claudio riguardo i 40 giorni di penitenza, di digiuno di Gesù nel deserto, che lo preparavano, era un modo per prepararsi poi alla fase decisiva della, diciamo, della sua esistenza, verso la croce e verso la passione. Quindi è quello che in qualche modo la Quaresima ci richiama, soprattutto in questo momento veramente significativo, per dir poco, che stiamo vivendo, in cui i grandi scenari drammatici che si intravedono all'orizzonte, ma non è più un orizzonte lontano, un orizzonte molto vicino, ci aiutano a capire il senso di questo periodo, che nel caso di chi è consapevole è un cammino anche di conversione, ma anche di consapevolezza e di preparazione riguardo quello che sta avvenendo. Ho citato proprio questa mattina in una trasmissione il martirio di questi 21 egiziani copti cristiani martiri, che adesso sto pregando, li sto invocando ogni giorno insieme ai santi, grandi santi francescani, tra cui San Giovanni da Capistrano, il beato Marco Daviano, proprio per chiedergli una consapevolezza, una luce, una protezione in questo momento difficile che stiamo attraversando. C'erano delle fonti vicine a questi 21 cristiani copti e martirizzati, che raccontano il livello di eroismo e di consapevolezza che questi uomini avevano vissuto precedentemente, cioè prima del martirio, che è stato un cammino molto veloce, in cui dal momento della loro cattura, questa è stata la loro quaresima di preparazione, fino al momento in cui c'è stata l'esecuzione terribile, è stato un cammino in cui è aumentata in maniera, direi, quasi miracolosa e provvidenziale la loro consapevolezza del ruolo che avrebbero dovuto svolgere proprio per dare sostegno anche ai loro fratelli cristiani con il loro sangue e dare consapevolezza a tutti della gravità della situazione. Coloro che hanno assistito a questa esecuzione dicono che questi 21 martiri hanno praticamente pronunciato fino all'ultimo il nome di Gesù tutti quanti, e si vedeva ancora nell'espressione labiale, nel momento in cui proprio erano già alla fine della loro esistenza, ancora quasi meccanicamente ripetersi il nome di Gesù fino all'ultimo. E poi, dopo di questo, raccontano appunto della loro dignità nell'ultima fase della loro vita, e poi il sangue che ha in qualche modo bagnato le rive del mare, e si è visto appunto queste acque del mare diventare rosse, diciamo, con il sangue di questi 21 martiri. È un'immagine che mi ha colpito molto perché ci dà l'idea di come sia rapido in certi casi il passaggio da una fase di, così, di, come posso dire, di incertezza, di instabilità in cui noi viviamo a una fase in cui uno da un giorno all'altro può trovarsi all'interno di un dramma. E quando ci si trova improvvisamente all'interno di un dramma, uno, un cristiano o perlomeno un uomo consapevole è costretto a fare delle scelte velocissime, che sono quelle di o rimanere fedeli o tradire, perché anche in quel caso sarebbe bastato tradire per poi essere in qualche modo lasciati stare. Quindi, credo che questa Quaresima, in modo particolare in questo contesto molto grave che stiamo vivendo, ci richiama proprio alla consapevolezza di quello che può essere il destino di ciascuno di noi, perché questo non lo si può escludere, eh? Questo è un destino che può incombere su ciascuno di noi, proprio in un momento così grave. E la sofferenza che già tutte le anime, credo che sono rimaste fedeli al Signore, vivono ogni giorno nei loro problemi personali, si sommano alle grandi preoccupazioni, ai grandi scenari che si stanno dischiudendo. E questo è il compimento di questo cammino di purificazione quaresimale che ci prepara ai grandi avvenimenti e, come diceva Claudio, si compendiano nella passione, morte e resurrezione. Ecco, quindi va letta questa quaresima in modo particolare in questo modo, a mio avviso, proprio perché non si può disgiungere quello che è il senso della quaresima da quelli che sono questi scenari veramente impressionanti che si stanno spalancando davanti a noi. E finisco dicendo questo, che riguardando le profezie di San Giovanni Bosco, proprio su quest'epoca, c'è una profezia in cui Don Bosco dice che la pace viene dal nord e la guerra viene dal sud. Anche questo è molto significativo, perché fa riflettere diciamo, su quello che oggi sembra molto più chiaro rispetto a qualche anno fa, in cui sembrava quasi un messaggio incomprensibile. Oggi tutto appare più chiaro, del resto anche il senso delle profezie si capiscono sempre di più nel momento in cui si avvicina alla loro realizzazione.
Sì, è proprio così. Infatti abbiamo tutti la netta sensazione a questo punto che ci sia una sorta di accelerazione, ecco, nei tempi della nostra storia, per cui quello che si poteva soltanto paventare, perché insomma, sembrava una questione lontana, una questione che riguardasse i curdi, i siriani, e invece adesso ce la troviamo sull'altra sponda del Mediterraneo, a 300 km a sud di Roma, come abbiamo detto. Dunque, sempre per approfondire questo tema della Quaresima, io volevo adesso leggervi giusto quello che diceva San Benedetto, perché diciamo pure questo, no? Noi tutti ci stiamo incamminando in questo cammino, abbiamo detto. Le tre parole che ha citato Oscar sono veramente pertinenti, no? La preghiera, il digiuno, che poi significa un po' un clima penitenziale, e l'elemosina, che sappiamo, l'elemosina colma una moltitudine di peccati, quindi anche questo desiderio di guadagnare nella grazia, no? Ecco, queste sono veramente la carta d'identità della Quaresima, del periodo quaresimale, ma dico, per esempio, qui sto leggendo, no, qui sul mio schermo, che San Francesco, per esempio, faceva 5 quaresime nell'anno, cioè addirittura trascorreva 200 giorni su 365, facendo penitenza, digiuno. Lui non poteva fare l'elemosina perché era povero di tutto, ma quindi faceva l'elemosina spirituale. Vi volevo leggere così. Possiamo anche avere qualche spunto di commento, quello che diceva San Benedetto. San Benedetto, nella sua regola, al capitolo 49, a un certo punto dice così: ci esortiamo tutti, almeno in questo tempo di Quaresima, a custodire con ogni purezza la propria vita per espiare in questi giorni santi le negligenze di tutti gli altri tempi. E faremo questo degnamente se ci guardiamo da ogni vizio e ci dedichiamo all'orazione con pianto, alla lettura, alla compunzione del cuore e all'astinenza. Nel gaudio dello Spirito Santo si offre a Dio, cioè si sottragga al corpo un po' di cibo, di bevanda, di sonno, di loquacità, di scherzi, e nel gaudio di un soprannaturale desiderio si aspetti la Santa Pasqua. Meraviglioso questo, cioè in quattro righe, in effetti, San Benedetto dava una proprio, tracciava una vera e propria via di conversione. Ecco, Claudio, come possiamo paragonare in qualche modo, ecco, diciamo, le nostre quaresime fatte quasi in un clima, diciamocelo francamente, quanti riescono a fare una quaresima con quella serietà che leggiamo in queste righe di San Benedetto? E invece la nostra società come si avvia verso la Pasqua in un clima che sembra quasi poi la continuazione del carnevale, perché poi non è che la nostra società, no, come i mini viti, no? Non è che noi ci cospargiamo il capo di cenere e ci tracciamo le vesti. Purtroppo bisogna sempre distinguere, no? Chi crede, chi non crede, e la gran parte della nostra popolazione nell'Europa, come tu ricordavi, in realtà non percepisce proprio questo tempo forte.
Ma praticamente noi facciamo una tavola rotonda, vero? Che dovrebbe, diciamo, bisognerebbe che fosse rettangolare, molto lunga, perché rotonda, diciamo, finisce presto, ma in realtà c'è una formazione anche da fare, e la formazione avviene anche attraverso una informazione. E diciamo, per esempio, facciamo digiuno, ma il Signore dice così: sacrificio e offerta non gradisco, un cuore contrito, umiliato, questo il Signore gradisce, cioè vuole che cambiamo vita, no? Perché io posso digiunare come i farisei e vantarmi di digiunare due volte alla settimana, però, e di sentirmi a posto. Invece non è vero, non è così, perché potrei dire io non sono come gli altri perché faccio queste cose. No, il Signore vuole che smettiamo di offenderlo. La Madonna di Fatima è venuta a dire: se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, finita, diremo, la quaresima di questa prima guerra mondiale, inizierà una quaresima ancora più lunga e più terribile, che è, diciamo, caratterizzata da nazismo e comunismo, e noi naturalmente ce la prendiamo con quei capi di Stato che hanno poi dato ordine di fare tutto quello che hanno fatto, no? Ma la colpa non è loro, la colpa è nostra, no? Cioè, praticamente, se noi avessimo smesso di offendere Dio, che era già troppo offeso, non sarebbe scoppiata la Seconda Guerra Mondiale. Come al solito, noi siamo specializzati nel giustificarci dalle colpe agli altri. La colpa è nostra, ed è ancora nostra, perché se con la seconda non è servito niente, adesso chiaramente il terzo atto sarà più terribile del primo e del secondo sommati insieme. Ora, diciamo, le mortificazioni, diciamo che dobbiamo smettere di offendere Dio, no? Pertanto, ad esempio, diciamo così, dunque, ci sono delle espressioni di Gesù Cristo molto forti, energiche, vero? Che ogni cristiano deve meditare. Dice: se il tuo occhio destro ti è occasione di caduta, cavatelo, gettalo via, perché è meglio per te che uno solo dei tuoi membri perisca anziché l'intero tuo corpo sia gettato all'inferno. Mi sembra che si spieghi bene Gesù Cristo, no? Ma chi non vuol capire non intende, per cui l'inferno non ci crede, e Gesù Cristo era uno slogan di Gesù Cristo, non è una verità. Ecco, siamo terribilmente, noi praticamente stiamo tentando Dio. Gesù non comanda, diciamo, di strapparsi materialmente l'occhio, ma di guardare oggetti che sono motivo di scandalo, di non vivere secondo la carne per evitare la morte. Di qui, per esempio, l'obbligo grave di evitare le occasioni prossime del peccato, le quali ordinariamente fanno perdere la grazia di Dio. Per la salvezza dell'anima dobbiamo praticare anche le mortificazioni prescritte dalla Chiesa. Però dobbiamo dire questo, che ad esempio se una persona, cioè per esempio c'è chi era San, non mi ricordo più, San Francesco di Sal forse, diceva così, dice: le donne vanitose fanno dubitare della loro castità, o almeno se sono tali la loro castità non è visibile sotto tutto quell'ingombro e quelle frascherie. Cioè, allora tu praticamente non solo non elimini la tua vanità, no? Che ti fa male comunque, ma addirittura la usi per far del male ai tuoi fratelli che ti guardano. Cioè, se un uomo guarda una donna, desidera in cuor suo e commette adulterio, e tu, donna, che vai in giro a provocare gli adulteri, ma sai cosa ti costerà? Pagherai di più di colui che t'ha guardata, perché in pratica hai provocato un peccato. E oggigiorno questo si fa volentieri, addirittura abbiamo le ragazzine che non solo si vestono, si svestono, ma addirittura senti dire: io quello me lo faccio. Non so se mi spiego, qui siamo insatanati anche come termini, vero? Allora, la prima mortificazione del corpo, per esempio, che deve praticarsi dalle anime pie è la modestia. Se il nostro corpo è tempio dello Spirito Santo, dobbiamo rispettarlo, non profanarlo con vestiti inverecondi che hanno la sola finalità di provocare la voluttà. L'abbigliamento delle anime pie deve provare il candore della loro anima, essendo la veste la fedele fotografia dell'anima. Cioè, abbiamo San Francesco di Sal dice: siate pulita, o Filotea, scrive a proposito San Francesco, e nulla si vegga in voi di sciatto e di male aggiustato, ma guardatevi bene dalla vanità, dalle affettazioni, curiosità, dalle stranezze. Praticamente, non vedete che il nemico ci prende in giro, no? Ma questi, ma non si sa più che cosa, come colorirsi, no? Le unghie nere, ma che te devo dire, insomma, non sappiamo più cosa fare. Ma perché devi attirare lo sguardo? Ma quale sarebbe il motivo, no? Manchi di modestia, vuol dire che sei una provocatrice, sei contenta anche di provocare, perché ti atteggi, ti vesti, ti svesti, è vero, ti attilli praticamente, se vuoi mostrare, Ma tu pensa, tu magari mi dici che c'hai la medaglia al collo, ma tu guarda com'è vestita la Madonna, no? La più bella di tutte le creature. Non dico che devi vestirti come la Madonna, ma neanche come, diciamo, che le prostitute di 50 anni fa erano più vestite delle ragazze di oggi, delle donne di oggi, che vanno in giro e vanno anche in chiesa, quello è il guaio, no? Noi provochiamo. Allora, diciamo che la penitenza, cioè far digiuno dai peccati. Io ho conosciuto un tizio che fumava come, si dice, come un turco, io non so se fuma come un italiano o come un turco, ma diciamo che lui, per esempio, durante la quaresima non fumava una sigaretta, perché diceva: devo vincere me stesso, devo fare un atto di volontà, se non vincerò qui non vincerò nessuna battaglia contro me stesso. Ecco, non beveva magari alcolici, che ne so, cioè toglieva delle cose che bisogna togliere e metteva preghiera. Allora bisogna togliere, sgomberare le cantine e le soffitte e metterci dentro fiori profumati di virtù. Ecco, pertanto il digiuno si può fare, ma vedete, prima si parlava del numero simbolico, ma Giona, ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Hanno ammesso i loro peccati, hanno fatto penitenza e che cosa hanno fatto? Il Signore non li ha castigati. Giona, il profeta Giona, vabbè, il Signore ha mandato la regina dei profeti, ha mandato la regina dei profeti a dirlo a noi in questo secolo perverso e malvagio, e dice: guardate che se non farete penitenza succederà di tutto, cioè smettete di offendere Dio che è già troppo offeso. Non ha mica detto fate penitenza, diceva smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, no? È interessante, fate sacrifici poi in tutto quello che potete, nel senso che non devi fare solo una cosa che finiresti per vantarti, no? Tu cercando di farli tutti vedrai le tue debolezze, vedrai la tua fragilità, dirai guarda te, mi costa poco digiunare perché così mantengo la linea, ma mi costa tanto per esempio cambiare modo di vestirmi, mi costa tantissimo di truccarmi, mi costa tantissimo, per cui io se volete digiuno e divento vanitoso perché voglio mantenere la linea, no? Però poi praticamente non rinuncio a tutte le vanità. Ecco, e questo diciamo è una cosa tristissima, no? Perché tu devi profumare di virtù, non profumare di profumi artificiali che non, cioè, non mostrano la tua, il tuo profumo, le tue virtù. Ecco, Padre Pio sentiva la puzza di cadavere anche se andavi là con le bottiglie di profumo in testa, vero? Puzzavi di cadavere perché eri morto spiritualmente. Per cui bisogna togliere ciò che dispiace al Signore. Facciamo digiuno di quelle cose. La televisione, tu guardi e non è che lì impari a farti cristiano, no? Ad essere cristiano, impari ad essere mondano, per cui devi cavarti un occhio, diciamo, no? Cioè non la devi guardare, no? E però quell'occhio che piuttosto che cavarlo è meglio che lo usi per leggere qualcosa della vita dei santi che sono pagine di Vangelo vissuto, e allora capirò che ho molto da fare, pregherò di più perché vedo che faccio fatica a cambiare vita, per cui ho bisogno di aiuto, tutto posso in colui che mi dà forza, per cui pregherò di più per avere la forza di cambiare. Non so se...
Molto utili queste indicazioni, questi consigli pratici, no? Proprio di questo ecco abbiamo bisogno, e credo, no, di fare una cosa utile anche a chi ci ascolta, nel dare queste indicazioni proprio pratiche, perché poi appunto, no, scesi sul terreno dell'applicazione, no? Le buone intenzioni ce le abbiamo magari tutti, però poi scendendo nel terreno delle applicazioni ci si circoscrive, no, in quelle penitenze che più o meno riusciamo a fare, e invece magari ecco quelle che hai tu citato ci costano molto. Io ho fatto un'esperienza,
mi ricordo
un giorno ho sfidato i miei figli, ecco, a non guardare la televisione per un giorno, era il Venerdì Santo dell'anno scorso. Ebbene, credetemi, sono caduti in una crisi terribile di astinenza, cioè il giorno dopo hanno addirittura strafatto, nel senso che si sono lanciati, non è una sciocchezza, veramente si tratta di una sorta di dipendenza psicologica o forse anche qualcosa di in più, ecco, nel senso che c'è proprio una schiavitù addirittura direi spirituale, ecco, per cui loro vengono inchiodati a questi terreni minati, perché sappiamo che la TV dopo la mezzanotte diventa un tabernacolo di Satana, e che anche su internet ad ogni piesso spinto insomma ti può capitare qualche brutto incontro.
Quello non è internet, quello è infernet praticamente, no? Ma vedi, io penso a quel sant'uomo del professor Pavone, che era il primario di ginecologia a San Giovanni Rotondo, no? Alla Casa Sollievo. È andata una donna, no? A farsi visitare, no? Tutta truccata, unghie nere. Ecco, io ho la testimonianza diretta, per cui ho detto: dove vai con quelle unghie nere? Dice: tu graffi tuo marito e tutti gli uomini che ti guardano, quel sant'uomo, che per poco ci mettiamo i led sulle unghie dappertutto perché devono guardarci, no? Ma dico, ma te pare una cosa, ma dico, ci vorrebbe anche un po' di sale nella zucca, no? Io me devo sposare una persona del genere che mi graffia già con le unghie nere, no? Vabbè, tocca facciamo sì. Passare adesso Pierluigio
sì.
Oscar.
Sì, sì, stavamo qua facendo un risolino io e Pierluigi, perché veramente hai la capacità anche, Claudio, ecco, così di colorare in maniera efficace, ecco, anche queste. Ecco, un concetto di cui hai parlato anche prima, che riguarda anche i nostri figli, no? Sul fatto: non conformatevi alla mentalità perversa e malvagia di questo mondo. Qual è il pericolo, il problema? Che magari coloro che si sentono ancora un po' deboli, potrebbero essere i nostri figli, si sentono un po' come pesci fuor d'acqua, si sentono minoritari. E c'è questa tendenza alla massificazione, quindi anche nel male, no? Magari per un senso di rispetto umano, di timore, o di non essere nel gruppo, di non essere accettati. Ecco, ricordiamo che invece la risposta, diciamo, deve essere sempre adeguata e deve essere totale, perché o siamo di Dio, se siamo poco di Dio non lo siamo totalmente, non lo siamo per niente. Ecco, ricordando anche che il dare una risposta totale a Dio, e anche se siamo in pochi, ecco, ci può ricordare per esempio l'esperienza di Fatima, nella quale Dio ha legato la salvezza, per esempio, del Portogallo alla risposta totale, quel sì che tre bambini, tre pastorelli hanno detto a Dio attraverso Maria. Ricordiamo poi anche quel episodio del Vangelo, anzi, scusate, non del Vangelo, della Sacra Scrittura, in cui, ecco, Abramo era stato mandato a predicare l'imminente pericolo di distruzione di Sodoma, e Abramo, se ricordate, osava dire: ma se per quei 50 giusti, se troverai 50 giusti, salverai questa città, poi via via scende fino a 10, insomma, Dio avrebbe salvato anche se avesse trovato un solo giusto quella città. E quindi, diciamo, Dio si utilizza anche e tiene cari proprio nella propria mano anche questi piccoli numeri, e quindi dare anche nel nostro piccolo un sì totale a Dio e a Maria significa veramente essere di un po' di parafulmini anche nella nostra comunità, nelle nostre città, nelle nostre famiglie. E quindi, non lo dico anche magari ai giovani che ci stanno ascoltando, non scoraggiamoci se siamo in pochi, se non facciamo parte del branco, ma abbiamo, ecco, chiediamo a Dio veramente questa capacità di essere testimoni autentici senza paura, e perché Dio, soprattutto credo in questo tempo, utilizza, ecco, il piccolo gregge per salvare anche la massa.
Ecco, io vorrei aggiungere, se mi permettete, una considerazione che mi veniva in mente adesso ascoltando l'intervento di Oscar, no? E sicuramente ci sono in questo momento in tutto il mondo molte anime vittime, anime immolate, anime che hanno messo la loro vita in maniera radicale ed eroica al servizio di Dio, e che in qualche modo, diciamo, sono i parafulmini di cui parlava Oscar, e sono anche anime che evidentemente a cui il Signore ha destinato dei ruoli particolari. Ma c'è un altro elemento, secondo me, che non dobbiamo dimenticare in questo passaggio decisivo della nostra storia, che è il bagno di sangue dei martiri, perché va ricordato che mai, mai, tutte le persecuzioni dei secoli passati, comprese quelle peggiori dell'epoca romana, sono arrivate al culmine anche dal punto di vista dei martiri numericamente di questa epoca, di questo secolo. Questo secolo è un secolo che praticamente ha dato alla Chiesa più martiri in assoluto di tutte le epoche passate. È un bagno di sangue terrificante e anche provvidenziale, perché il sangue dei martiri feconda la terra. E quindi c'è in atto un altro elemento che non va mai dimenticato, che è questa, diciamo, questa nuova fecondità, questa nuova stagione che sta per in qualche modo schiudersi, che è quella del trionfo del cuore immacolato di Maria, che si fonda su questa irrorazione di sangue della terra che ormai è impregnata e gronda sangue, e questo sangue si avvicina sempre di più anche a noi, cioè si avvicina sempre di più a quei popoli, anche europei, che hanno rinnegato tutto, hanno rinnegato anche le radici di Dio, però in qualche modo anche loro dovranno fare i conti con questo sangue, perché è un sangue che è alla base poi della resurrezione.
Beh, diciamo che è vero che è il secolo che ha avuto più martiri, ma nonostante sia questo secolo numericamente al numero più alto di martiri, non finisce questo martirio. Vuol dire che noi aumentiamo i peccati, cioè se tu vedi anche le leggi degli stati, no, delle nazioni, cioè stanno tentando Dio, per cui diciamo se fossero bastati quei numeri là, che sono enormi, è vero, poi se pensiamo a tutti gli innocenti bambini dell'Erode mondiale ormai, no, che vuole la morte dei bambini, ecco, non bastano ancora. Vuol dire che noi non abbiamo smesso di fare i peccati, noi siamo lanciati a gran velocità, vero, per superare tutti i numeri. Al tempo di Abramo, diciamo, loro avevano meno grazie di noi, cioè loro non avevano tutto quello che avevamo noi, noi siamo molto peggio di loro, e se loro, che erano molto meno peccatori di noi, sono stati bruciati vivi, voglio dire, il Signore che cosa fa? Cioè, guardate, se venisse il fuoco dal cielo sarebbe una provvidenza. Perché? Perché se questo servisse a farvi evitare il fuoco eterno, perché non so, c'è in quel momento grideremo Signore pietà, ecco, questo basterebbe per dire Signore chiedo perdono, ammetto tutti i miei peccati e non ti danneresti perché chiedi Signore pietà. Però sarebbe una cosa terribile che venisse il fuoco dal cielo, sarebbe una provvidenza, perché probabilmente si salverebbero così tante persone che diversamente andrebbero a finire all'inferno, in un fuoco che non finirà mai. La Madonna ha fatto vedere questo. Fatima è meravigliosa perché parla poco e spiega tutto. Dice praticamente, c'è dall'A alla Z, c'è tutta la spiegazione per chi la vuol capire, chi non la vuol capire naturalmente, e sono la maggior parte non la vuol capire, perché preferiamo altri lidi dove sembra che ci siano, diciamo, sconti speciali, ecco.
Bene. Scusami Claudio, per tirare un po' le fila di questo discorso, in pratica noi ci siamo accorti che questo clima, diciamo pure spirituale, della Quaresima diventa una necessità abbracciarlo con urgenza, proprio per sperare che si disinneschino, no, tutti questi cattivi che il Signore in qualche modo ci sta facendo intravedere, ecco, adesso, per adesso ancora da lontano. Vedete, non vorrei introdurre una nota stonata in questa nostra chiacchierata, però sentivo qualche giorno fa che c'era una proposta di legge in Olanda, credo, perché si possa sposare anche il proprio animale. Cioè, in pratica si diceva, adesso con un rito penso logicamente civile, un discorso civilistico, però lì vorrebbero introdurre il matrimonio con il proprio cane, con il proprio gatto, che ha poi una validità riconosciuta per quello che riguarda la destinazione dei beni e tutte queste cose qua. Ecco, queste cose io credo che introducano nella nostra visione, ecco, dell'Europa un qualcosa di veramente grottesco, che ci sta spingendo veramente nella direzione opposta alla Quaresima.
Potrei, Antonio, mi permetto solo di aggiungere una cosa, scusami se ti interrompo. A conferma di quanto dici, che è assolutamente vero, c'è una protesta continua che sta arrivando in questo periodo dagli ambienti animalisti, quindi parliamo di ambienti animalisti, che stanno levando proteste per gli abusi sessuali compiuti dagli uomini nei confronti degli animali. Questo per dire quello che sta succedendo in questo momento in tutta la linea dell'abominio possibile, cioè ci sono persone che normalmente convivono con questi animali come se fossero, diciamo, come posso dire,
Sì.
conviventi, non so come definire queste convivenze
Sì.
pazzesche, folli, e questi animali spesso vengono portati dai veterinari con problemi di vario genere, e naturalmente i veterinari hanno poi riportato a queste associazioni questi problemi, e quindi da qui la protesta, cosa che è pazzesca, ci pensi, ma che va nella linea esattamente di quello che tu stai dicendo.
Se permetti, Antonio, ecco, volevo su questo tema anch'io dare una brevissima nota. Ecco, un santo padre fondatore che tutti noi quattro conosciamo bene, ma non occorre fare il nome, abbiamo già capito di chi si parla. In tempi non sospetti, credo che siano 7-8 anni fa, disse. Nel corso di una conferenza disse, arriveranno delle leggi con cui, ecco, si legalizzerà l'unione fra l'uomo e l'animale. Io credo che stiamo veramente provocando Dio in modo da, ecco, io non so come faccia Dio, ecco, naturalmente è un discorso umano, no? A non averci già ricoperti, ecco, di fuoco. Stiamo veramente attirandoci l'ira di Dio e a maggior ragione capiamo perché c'è bisogno di riparazione, quindi offrire sacrifici, implorare perdono a Dio per questi nostri fratelli che non sanno veramente quello che stanno facendo.
Ma queste leggi vengono fuori dai Paesi Bassi, eh? Paesi Bassi.
Più basso di così.
Ora, pensa un po', Lucia vede, vero, gli oceani che escono dalla loro sede, vero, invadono i continenti, per cui pensa mo' i Paesi Bassi come saranno lavati con acqua e sale, purificati.
Mamma mia.
Però intanto noi continuiamo a sfidare Dio e non c'è niente da fare, perché anche coloro che debbono gridare forte, suonare il corno senza riguardo, parlano di cose che contano niente. Parliamo di questioni sociali, non delle offese a Dio, no? No, bisogna cercare, insomma, di pensare alle cose che contano meno. Ecco. Quando invece c'è l'uomo che sta tentando Dio, anche coloro che dovrebbero suonare il corno, diciamo che suonano il violino, lo stradivario o lo stravaganza, diciamo, qualche cosa di strano ci
Sai,
deve essere, no?
pensavo, Claudio, una citazione a proposito dei Paesi Bassi. Mi veniva in mente un pensiero, no, della vita di Santa Brigida di Svezia, che è appunto un'altra, diciamo, santa molto interessante, la quale nel raccontare un episodio legato alla vita di un... Lei aveva un figlio che ebbe un grande sbandamento nella sua vita, perché ebbe una relazione con la figlia una figlia del re di Napoli. E Santa Brigida, raccontando questo, disse che per questo peccato che aveva compiuto doveva andare all'inferno questo figlio, ma il Signore lo scampò miracolosamente dall'inferno perché nel fondo del suo cuore lui era uno che amava combattere, cioè era un combattente. E aveva questo, diciamo, desiderio di combattere per la fede, e questo, diciamo, spirito che aveva conservato fu, diciamo, la causa della sua salvezza dall'inferno. Però mi colpisce proprio perché è una constatazione fatta da questa grande santa, diciamo, su quella che è la condizione dell'uomo che oggi non ama più nemmeno, diciamo, nel compimento dei suoi peccati. Non ha più neanche questo desiderio di rimettersi in carreggiata, cioè di fare qualche cosa poi per ritornare sulla strada giusta.
A proposito di Paesi Bassi, ecco, qualche giorno fa è successo quello che è stato riportato, ecco, dalle nostre cronache nere, quella discesa dei tifosi olandesi che si sono portati nella nostra capitale in occasione della partita di Champions League e hanno veramente letteralmente devastato. Sembrava un'ondata dei lanzichenecchi che a suo tempo scesero a Roma e devastarono, a proposito di Paesi Bassi. Ecco, dobbiamo veramente avere anche questa capacità di cogliere i segni e dare una chiave di interpretazione spirituale, ecco, a tante cose che se lasciate solo dal punto di vista umano, intese solo umanamente, vabbè, sono degli episodi fini a se stessi, ma hanno delle chiavi di lettura anche, certo, importanti per la nostra vita spirituale.
Infatti, i paesi che sono bassi, diciamo, di etica e di morale, non sono mica soltanto gli olandesi, hanno invaso Roma, ma diciamo che hanno invaso anche il pensiero romano, no?
Certo.
Per cui non è, cioè, qui si sta praticamente digerendo tutto. Abbiamo un digestivo che è quello del bonismo e che non, appunto, non abbiamo lo spirito del figlio di Santa Brigida, spirito combattivo, abbiamo lo spirito del coniglio che praticamente ha paura, però, di gridare e di ruggire, no? C'è anche un programma, il ruggito del coniglio, ma qua praticamente diremo che gli italiani e anche i cristiani hanno dei ruggiti da coniglio, perché non si sentono proprio, e quando c'è da reagire non reagiscono. Chi si vergognerà di me davanti agli uomini? Io mi vergognerò davanti al Padre mio. Questa è una parola che deve pesare come un macigno.
Antonio, siamo già arrivati all'ora superata di trasmissione, ecco, se vogliamo, a te il compito, ecco, di fare l'ultimo giro di questa tavola rotonda.
L'ultimo ruggito del coniglio, dai.
Ecco, io vorrei proprio sinteticissimamente dire che, oltre a tutte le cose che abbiamo detto, proprio questi suggerimenti pratici, no? Abbiamo sentito la televisione, un po' di astinenza a tutte le cose che possono gravare sulla nostra purezza di spirito, volevo aggiungere anche questo, che chiediamo al Signore in questo periodo di Quaresima anche un'altra grazia che secondo me è molto utile, se non addirittura indispensabile, che ci faccia abbracciare con rassegnazione, con accettazione le nostre croci. Ecco, questo direi che è anche uno degli obiettivi della Quaresima, non è soltanto una questione di progresso spirituale, ma anche quello proprio di riconoscerci poveri come siamo e anche bisognosi di aiuto da parte di Dio, che ci dia la forza di sopportare le nostre croci. Poi lascio a voi le ultime parole per i saluti e così ci congeliamo.
Volevo dire una cosa che forse vi può interessare. Io praticamente da qualche ora sto a Fatima e naturalmente sono qui per, cioè non sono insieme a un gruppo, cioè sono venuto per conto mio per fare un ritiro spirituale. Ecco, volevo dirvi che se andate nel sito del santuario di Fatima, dove si può anche vedere la cappellina, noi alle 7 di mattina, che però in Italia corrisponde alle 8, abbiamo una messa nostra. E chi vuole partecipare, ascoltare, ecco, potremmo avere, ecco, questa messa in italiano con, penso, dei bei pensieri, ecco, più alle 8 di mattina le potete ascoltare, anzi vedere, sul sito del santuario, nella cappellina, vedere in diretta.
Io invece volevo, appunto, in conclusione aggiungere sempre una considerazione da Santa Brigida, che diceva che una delle forme di penitenza, quindi parliamo della Quaresima, della penitenza, una delle forme di penitenza più alte che ci possano essere per un cristiano è quella di combattere per la fede. Quindi credo che, anche se Totò diceva che non è il coraggio che mi manca, ma è la paura che mi frega, direi che ritrovare una formula per anche, diciamo, chiedere al Signore in questo tempo di Quaresima di darci il coraggio. Coraggio che tante volte non abbiamo per testimoniare, è un'altra forma di penitenza che dobbiamo aggiungere a tutte le altre.
Ecco, io vorrei concludere invece con un concetto che ho espresso all'inizio della trasmissione, e cioè che questo stile quaresimale dovrebbe diventare uno stile ordinario e che travalichi appunto il tempo quaresimale. Noi abbiamo, se guardiamo le nostre palestre, i centri di benessere, di fitness, ecco, sono sovraffollati, e approfittiamo di questa palestra spirituale che è la Quaresima, approfittiamo di questo tempo di grazia in cui possiamo acquistare veramente tanta grazia e quindi tanta forza, sia per noi, per il nostro cammino spirituale, ma soprattutto, ecco, per tutta la Chiesa, che possa beneficiare, anche se siamo in pochi, come ho detto prima, ecco, di questo aiuto che ci può venire solo da Dio. Quindi stare in grazia di Dio, approfittare, ecco, di questi strumenti che la Quaresima ci dà, per poi, ecco, crescere spiritualmente, diventare forti, diventare veri paladini di Gesù e di Maria.
Perfetto. A questo punto salutiamo i nostri ascoltatori e li rimandiamo a 30 giorni. Ave Maria.
Ave Maria a tutti, Ave Maria. Ave Maria.